Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Inscription.
Oh, un gioco che è uscito da molto molto poco rispetto a quello che facciamo di solito, ma è un gioco che abbiamo spolpato in tutto e per tutto. Un gioco che ci avete anche richiesto tantissimo e quindi ringraziamo Hermes Real, Diego 18 e un nickname che non riesco a pronunciare perché è una serie di numeri e lettere a caso e sono tipo 30 lettere di seguito. Comunque sai di chi stiamo parlando e quindi grazie a voi e anche grazie a tutti quanti i mecenate, le persone che supportano il canale con un piccolo contributo mensile. Ringraziamo Rick Hunter, Coach Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herschmidt, Sukoi 47, El Nick, Growl, Vincent Valentine, Stefano Lazera, Grey Fox 90 e Nikius. Siete tantissimi, le birre stanno diventando tante, sediamoci tutti a tavola e facciamo un bel cin cin.
E se volete supportare anche solo con la vostra voce l'enciclopedia dei videogiochi, potete farlo lasciandoci un messaggio vocale seguendo il link su enciclopediadeivideogiochi.it per suggerirci nuovi giochi come in questo caso, ma anche lasciarci una vostra impressione, un vostro pensiero sui giochi che trattiamo e che possono essere poi inseriti all'interno dell'episodio stesso. Armiamoci tutti del nostro deck di carte preferito e addentriamoci nel mondo magico, esoterico, tecnologico di Inscription. È davvero enorme questo gioco, ascoltandoci prima di tutto una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Inkbastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtec, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silverfox88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Inscription, un gioco del 2021 sviluppato dalla Daniel Mullins Games e pubblicato dalla mitica Devolver Digital, che ci ha abituato ormai a dei gioconi ogni volta che ne parliamo. È uscito solamente per PC ed è un gioco deck building, puzzle, meta, molto meta, come vedremo. Noi però vi avvisiamo sempre quando avremo intenzione di fare spoiler, perché è davvero un gioco pregno di contenuti e dall'iniziale semplicità, ma che in realtà si dipana in molteplici informazioni e misteri.
Per questo questo episodio l'abbiamo strutturato in questa maniera. Il gioco è, come dicevamo, con un sacco di twist, eccetera, eccetera. Quindi se volete giocarlo a scatola chiusa, già ve lo consigliamo tantissimo. E questo è un piccolo esordio, diciamo, a questa situazione. Se volete continuare ad ascoltare questo episodio, sarà diviso in tre parti diverse. Una seconda parte, che è quella che stiamo facendo adesso, in cui parleremo a livello di spoiler minimi su quelle che sono le meccaniche di gioco che andiamo ad affrontare, soprattutto per quanto riguarda il gioco di carte, la parte roguelite del titolo. Poi, quando parleremo della storia, scenderemo un po' più nel dettaglio e faremo un po' di spoiler su effettivamente cosa succede nei tre atti di gioco, per poi finire nella parte 4, insieme alle nostre considerazioni, alla nostra esperienza, accenneremo a quello che è l'ARG, che è collegato, il gioco in realtà aumentata che è collegata a questo gioco, agli update successivi e a tutti quanti una serie di segreti che sono venuti fuori.
Partendo subito con l'idea iniziale che ha dato la nascita a questo gioco, dobbiamo fare riferimento alla serie di Ludum Dare, nello specifico il 43esimo appuntamento, che come ben sapete vengono creati dei giochi con tempo limitato che devono seguire un tema particolare, e nel Ludum Dare 43 era stato scelto Sacrifice Must Be Made, ovvero sacrifici devono essere fatti. È un gioco che già dalla partenza era sotto i migliori auspici, perché arriva ben secondo nella classifica generale a quell'evento, e tutto questo nonostante il gioco sia uscito nel 2021, succedeva qualche anno prima, ovvero nel 2018, nella sua prima versione embrionale, se vogliamo chiamarla in questa maniera, e che poi appunto negli anni successivi ha portato a un'espansione davvero enorme dei contenuti di gioco.
Io proprio in quel periodo, nel 2018, avevo una rubrica che si chiamava Dare Ludum Dare, dove andavo a giocare i titoli, e il Ludum Dare 43 l'ho seguito molto nello specifico, perché sono veramente saltati fuori tanti giochi. Il Ludum Dare solitamente tira fuori giochi che giocano con le meccaniche, che provano a fare dei titoli sperimentali, ecco, e questo titolo è risultato molto buono sia per la grafica sia per l'audio, ma soprattutto per il gameplay. Un gameplay che è semplicissimo, perché è un gioco di carte con regole molto base, che però viene espanso in tutta un'altra serie di aspetti, di storytelling soprattutto, e di gioco con la quarta parete e l'essere meta. L'idea di questo titolo, Daniel Mullins ha rivelato nelle varie interviste, è proprio Magic the Gathering, il gioco di carte collezionabili fisiche che lo stesso Mullins al tempo seguiva molto, aveva ripreso appunto dalla sua gioventù a giocarci in versione adulta, e da lì tirerà fuori alcune delle meccaniche base e l'interazione tra esse, soprattutto la meccanica del sacrificio, che è proprio quella del tema del gioco stesso. Il gioco si chiama appunto Sacrifices Must Be Made, prima di cambiare il titolo in Inscription, quando viene sviluppato in versione più ampia, e questo titolo racchiude, diciamo, la parte, l'atto 1 del gioco, mentre poi l'atto 2 e l'atto 3 verranno sviluppati in seguito, quando si metterà di mezzo anche Devolver Digital a far diventare più grande questo progetto, e cominciano a esserci anche gli elementi più meta e più di raccordo, non solo tra le varie parti del gioco, ma anche con altre produzioni dello stesso Mullins, sia altri videogiochi che aveva fatto in precedenza, sia alcune cose che aveva fatto in forma fisica. Aveva anche lui costruito dei giochi di carte collezionabili da fan, e quindi ci sono tanti riferimenti anche a quello.
Il procedimento di creazione e di ideazione, soprattutto della storia e dei risvolti che ha questo Inscription, è stata un po' come una valanga, partita inizialmente con l'idea di Ludum Dare, e successivamente dallo stesso sviluppatore sarebbe dovuto andare in un'antologia con altri progetti, però in breve tempo, grazie anche all'interesse della community, dopo che nel 2019 era stato messo questo gioco su itch.io, gli ha fatto scattare una serie sempre più corposa di idee in breve tempo, che l'hanno convinto invece ad espandere questo gioco in una storia vera e propria, con tutte le meccaniche e le aggiunte, come detto, sia dal mondo di Magic the Gathering, ma si potranno vedere anche dopo, magari spiegandovelo più nel dettaglio le meccaniche, anche dal mondo di altri deck building, come ad esempio Yu-Gi-Oh, con l'aspetto del sacrificio delle creature per evocarne sempre di più potenti. Una cosa molto interessante è che sta alla base proprio della passione di un creatore di contenuti non solo videoludici, ma proprio del gioco, del ludum, del ludico, perché partendo da un'idea di base, il fatto di poter avere a disposizione anche la possibilità di farne una trasposizione videoludica su schermo che tutti possono fruirne, davvero potenzi anche solo quella, la voglia e la passione per poterlo fare, è giustamente l'accoglienza che è stata data a questo gioco, ne è tutto merito.
Cominciando a fare qualche spoiler, vi parleremo un po' della meccanica di gioco, proprio il gioco di carte come funziona, e voglio parlarne in questi termini. Il gioco ci viene raccontato da un personaggio ed abbiamo appunto da combattere contro di lui. Il gioco si presenta su una plancia composta da 4 caselle dalla nostra parte e 4 caselle dalla parte dell'avversario, più un'altra riga, quindi altre 4 per noi e altre 4 per l'avversario, dove mettiamo le carte che poi andiamo a piazzare in gioco, che si muoveranno avanti di una casella. E sostanzialmente quello che possiamo giocare sono delle carte creatura che hanno un attacco, una difesa e una serie di altre abilità speciali, proprio come le carte di Magic hanno le famose abilità con il nome, delle abilità passive che faranno determinate cose. Quando giochiamo le carte, queste carte in automatico andranno ad attaccare ciò che hanno davanti, quindi se davanti non c'è niente faranno danno all'avversario direttamente, altrimenti faranno danno alla creatura che hanno davanti se possono colpirla, a meno che non ci siano altri modificatori. Questa è la meccanica semplicissima. Lo scopo del gioco è fare 5 danni netti, quindi al netto di quello che ci viene fatto a noi, per poter vincere la partita, che viene conteggiato questo punteggio su una bilancia che è diventata iconica, molto bella, e in cui andremo a appoggiare dei denti d'oro che appunto segnalano i nostri punti. Una meccanica semplicissima e una serie di creature che possiamo evocare grazie al loro costo, quindi come il mana in Magic, qui invece abbiamo delle creature che non costano niente, quindi sono scoiattoli in questo caso, che sono delle creature che non possono attaccare ma non costano neanche niente, quindi posso giocarle quando voglio. La meccanica del sacrificio è proprio questa: per giocare una carta più forte, questa carta avrà bisogno di un sacrificio, che può essere uccidere uno degli scoiattoli per giocarne un'altra, e così via. Ci sono carte che costano 2 o addirittura 3 di sangue, che sono più sacrifici, quindi per evocare una creatura molto forte dovrai sacrificarne tante altre, cosa che è un bilanciamento da seguire di volta in volta
e che può portare a dei rischi, perché sacrificando più creature lasciamo delle colonne scoperte agli attacchi del nemico, perché ricordiamo i danni puri che passano senza creatura vengono fatti inflitti direttamente a noi giocatore, come può essere all'avversario. Il fatto di mettere delle creature a bloccare i danni diretti le sacrificherà nel caso non avessero abbastanza energie, ma impediranno che i danni arrivino direttamente a noi, permettendoci di giocare un turno successivo. Un'altra meccanica per evocare delle creature non è solo il sacrificio, ma anche un costo differente, che sarà in ossa. Queste ossa che vengono introdotte dopo le prime partite iniziali, che possiamo accumulare sconfiggendo proprio le creature sul campo di gioco. Quindi non si parla di danni diretti o di sacrificio delle nostre unità, ma se vogliamo dirlo è un sacrificio delle unità avversarie. Ogni creatura, ogni animale sconfitto ci darà una certa quantità d'ossa che poi verranno usate come moneta per pagare la creatura che vogliamo evocare successivamente. Il gioco è molto libero per quanto riguarda appunto il mettere in campo queste carte. Non c'è un limite alle creature che possiamo mettere in gioco, ma ovviamente dobbiamo rispettarne i vari costi. E inoltre le carte che possiamo pescare sono divise in 2 deck. Un deck singolo, che come aveva accennato Ace, ci fa pescare, e sappiamo che quel deck avrà solo quel tipo di carte, uno scoiattolo, che è l'unità base, oppure pescare dal nostro deck personale, che è un'arma a doppio taglio, perché avendo tante carte forti magari avremo meno possibilità di avere magari delle creature più deboli che servono per evocare le creature più forti. Quindi possiamo risultare con delle carte troppo forti, anzi tanto forti, ma che non possiamo evocare. Siamo obbligati successivamente a perdere turni a pescare appunto questi scoiattoli. È una strategia che lo stesso avversario di gioco ci dice, ci invita, anzi ci fa anche complimenti per il nostro rischiare di pescare carte non scoiattolo nella prima partita, nelle prime 2 partite, 3 di tutorial, dove ci introduce queste meccaniche. Infatti non infierirà subito su di noi, ma con dei dialoghi un po' come succede anche in Ends of Fate, ci dirà che le prime mani lui le passa, non farà niente, proprio per farci prendere mano a questo gioco, perché lui, vediamo subito, ha le tipiche caratteristiche di uno che si diverte a giocare, quindi non ha senso per lui sconfiggerci subito. Lui vuole che noi impariamo a giocare per creargli una sfida.
le meccaniche così semplici di base pian piano vengono espanse, proprio con delle espansioni del gioco, come se uscissero dei booster draft che aggiungono regole. E questa cosa mi ha ricordato ancora di più i vari giochi di carte collezionabili che abbiamo citato, compreso ad esempio Hearthstone, che è un altro gioco che si è espanso nel corso del tempo. E questa citazione la vediamo ad esempio quando nell'atto 2 il gioco cambia un pochino, cambia graficamente mantenendo le meccaniche, che è una cosa che ho trovato molto interessante. Il gioco parte 3D e poi si evolve in un 2D per un motivo per cui vi spiegheremo dopo, ma la cosa interessante è che viene introdotta la meccanica delle batterie, che sono fondamentalmente delle tacche che si ricaricano ad ogni turno e che alcune delle nostre creature costano, anziché sangue, anziché ossa, costano cariche di batteria. Quindi è una cosa molto interessante perché è un'altra meccanica in più che viene aggiunta, ma comunque molto bilanciata con il resto. E l'ultima di queste meccaniche che viene aggiunta come prezzo da pagare è quella dei MOX, un'altra citazione alla carta caratteristica di Magic. Quando avremo le carte del gruppo della magia, una quarta espansione, queste costano un MOX particolare, quindi avranno un costo in colore, esattamente come le carte di Magic. Sono tre colori però in questo caso e non cinque, e bisogna avere quel MOX non come moneta o come creatura da sacrificare, ma occuperà uno spazio, quindi il sacrificio che vai a compiere in quel caso specifico è che non potrai mettere una creatura attaccante in quel posticino lì. Altro elemento interessante, sempre a tema sacrificio come tutto il resto, ma che va a espandere sempre di più questo gioco, questo core gameplay di questo gioco di carte.
Un altro aspetto che amplia proprio il tipo di gameplay che fino adesso abbiamo parlato come un deck building, un gioco di carte, si ha con un riferimento ai giochi da tavolo più classici, i giochi di ruolo fantasy, ma ai giochi da tavolo. Infatti dopo ogni partita avremo una mappa con l'avversario che ci spiegherà, ci introdurrà la nostra avventura, come nei giochi tipo Dungeons and Dragons, il master che racconta le nostre gesta. Viene raffigurato il tutto con una mappa, sempre in 3D, dove ci sarà la nostra pedina, il nostro avatar che si muoverà all'interno del percorso predefinito, che avrà anche delle vie alternative da poter scegliere, come in altri deck building che ci sono anche per mobile, e ad ogni stop, ad ogni tappa, succederà un evento differente. Potrà esserci un negozio, potranno esserci delle carte da aggiungere al nostro deck e che dovremo scegliere quella che secondo noi sarà la migliore, o ovviamente altre sfide che mandano avanti la storia principale. E ogni volta che si arriverà a un duello, la mappa verrà riarrotolata e si ritornerà sul tavolo da gioco con la sfida nuova, ma avendo ovviamente via via sempre più carte potenti che avremo trovato durante la nostra partita.
E questo elemento RPG, chiamiamolo così, che poi si traduce in un roguelite effettivamente, lo ritroviamo anche in altre sfaccettature negli altri due atti del gioco. Non vi diciamo ancora niente perché lo faremo appunto nella parte 3, credo sia giusto farlo a quel livello di storia, ma dirvi insomma che quelle che sono i fondamenti dell'atto 1 li ritroviamo, ma con un twist diverso negli altri atti, secondo me è una cosa molto interessante, perché non è un gioco che stravolge totalmente il gioco e quindi è completamente un'altra cosa, ma comunque ha abbastanza modifiche mantenendo il cuore che è sempre lo stesso, e quindi non devi ricominciare da capo con i tutorial. E quindi è stato un bel lavoro da parte di Moonlins gestire questa situazione, perché si tratta di un bilanciamento non solo del gioco di carte ma poi anche di tutto il gioco, per renderlo veramente accattivante. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffe arte. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
ora in questa terza parte analizzeremo un po' più nel dettaglio anche quello che riguarda la storia, e i primi spoiler sono in arrivo, quindi vi ricordiamo, questo è l'ultimo avviso, oltre questo punto ci sono spoiler, quindi se volete giocare, cosa che noi, come abbiamo detto all'inizio, consigliamo vivamente, fermatevi qui e andatevi a giocare questo gioco, altrimenti vi abbiamo avvisato, adesso è il punto di non ritorno. Possiamo iniziare descrivendo come si presenta la storia di Inscription, che è come un gioco, c'è cioè la schermata principale, e notiamo già le cose un po' particolari dal punto di vista sonoro. Abbiamo citato brevemente, ma non solo il gameplay e la grafica giocano un ruolo molto importante, non solo nella storia principale, ma anche per degli indizi anche meta che troviamo, ce l'ha appunto anche il comparto audio, e possiamo vederlo già dalla schermata iniziale, dove si sente un rumore di caricamento di un gioco, un rumore che i più datati riconosceranno subito, ma poi vedremo da dove salta fuori, è una voce che ci introduce la partita, come se ci presentasse l'inizio di questa nostra avventura. Notiamo subito una particolarità, che dopo la schermata con scritto Inscription ci sarà il menu iniziale di gioco, quello classico con nuova partita, continua, opzioni eccetera, solo che la prima particolarità è già presente, perché non c'è il tasto nuova partita, ovvero c'è ma non è selezionabile, ma si potrà scegliere solamente di continuare una partita già in corso, e il mistero pian piano comincia a pervadere noi giocatori, perché inizieremo subito conoscendo uno dei protagonisti antagonisti di questo gioco, che è Lashy, che viene presentato con un rimando a Enzo Fate, come lo vediamo in prima persona, vediamo questo personaggio avvolto nell'oscurità, nell'ombra, vediamo solo i suoi occhi inizialmente, queste due perle bianche nell'oscurità, e che danno proprio l'impressione di parlare, perché il personaggio non ha una voce fisica, verranno i sottotitoli, e anche qui l'audio è un po' come succedeva anche in Undertale, l'audio della voce dei personaggi sono dei suoni, dei sound particolari e riconoscibili, poi diventeranno riconoscibili per i vari personaggi che ascoltiamo, e ci introdurrà al gioco. Noi siamo questo giocatore al suo tavolo. Particolarità di Lashy è che l'ispirazione proviene dalla mitologia balcanica slava, che rappresenta un demone della foresta, e come vedremo anche dopo graficamente è stato rappresentato con più o meno quelle sembianze. Come avevo accennato prima, lui ci introduce alle regole base del gioco che vi abbiamo detto nella parte 2, e noi inizieremo con la nostra partita imparando le regole, ma cominciando già a vedere delle sfumature che non ci convincono in realtà, già dalle carte stesse. Infatti la meccanica principale che abbiamo detto, quella del sacrificio, del sacrificare le creature per evocarne di nuove, è un dettaglio che non subito si nota, ma effettivamente nel momento in cui decidiamo di giocare una carta che necessita sacrificio e la telecamera si sposterà sul deck, sul tavolo di gioco, e ci dirà che carte sacrificare, vediamo che le carte con gli animali sopra tremano, come se le creature raffigurate nelle carte abbiano effettivamente paura di essere eliminate, di essere sacrificate. È un tocco che aggiunge un po' di horror, se vogliamo, un po' di comunque tensione, anche perché la colonna sonora è molto tesa e molto buio questa prima parte del gioco, l'ho trovata molto molto evocativa.
Sì, Yuga ha parlato di questo personaggio come Lashy, ma noi non lo conosciamo ancora così, vediamo letteralmente solo gli occhi e vediamo le mani quando facciamo il game over, siamo costretti a giocare contro questo individuo, la situazione è molto pesante da questo punto di vista, e non sappiamo effettivamente perché siamo qua, cosa stiamo facendo, le domande veramente si accumulano in pochissimo tempo, e una domanda che viene subito è quando dopo un paio di mani ci viene in mano la carta dell'ermellino, che è una carta parlante, ci dice qualcosa, è una carta che inveisce contro di noi e che possiamo sacrificare ma possiamo anche potenziare, dobbiamo decidere noi cosa fare all'interno della partita. A proposito, tutte quante le caselle che andiamo a coprire nel nostro tragitto possono essere dei combattimenti, ma possono essere anche dei potenziamenti. Tutti questi potenziamenti richiedono sacrifici, richiedono mettere la carta sul fuoco, e sono tutte quante bestie quelle che abbiamo e rischiano di essere mangiate da un gruppo di persone intorno, oppure dobbiamo sacrificarne letteralmente una per infondere i suoi poteri in quello di un'altra, oppure mescoleremo due carte, oppure una carta verrà strappata e il suo potere rimarrà per tutta quanta la partita. partita, molto interessante come tutte le sfaccettature del sacrificio siano messe all'interno delle partite, e tutte queste meccaniche ce le abbiamo man mano che facciamo diverse partite. La cosa interessante è che tra un pezzo e l'altro ci possiamo alzare dalla sedia e quindi esplorare questa capanna e cercare di capire cosa c'è all'interno. All'interno c'è veramente tutto, c'è tantissima roba da guardare.
Come in una vera e propria escape room, se vogliamo trovare un sinonimo a questa stanza iniziale, direi che è proprio giusto la parola, perché questa stanza, al di là del tavolo, come detto, ha un sacco di cose, solo che all'inizio non capiamo ancora il loro significato e soprattutto non abbiamo ancora accesso a tutto questo, perché ci saranno delle piccole miniature che assomigliano a quella che viene usata per il nostro progredire nel gioco, e anzi Lashy, questo misterioso figuro, ci dirà anche in alcune parti del gioco che di andarla a prendere perché non sarà presente sulla mappa. È molto sul limite del gioco in prima persona, ma anche fuori dal gioco, quello che è il preparare il gioco da tavolo, e dà una bella sensazione. Ci sarà un quadro inizialmente vuoto che si riempirà man mano di come degli screenshot del tavolo con delle carte particolari messe in una certa disposizione. Ci saranno delle armi, anche uno spadino conficcato su un piedistallo di legno che non potremmo accedere, e anche una cassaforte, ovviamente, e inizialmente non sapremo la combinazione per aprirla. Sono tutti elementi che inizialmente non possiamo interagire, cioè possiamo interagirci ma non verranno aperte. Solamente giocando e rigiocando pian piano cominceranno a essere svelati degli indizi dallo stesso Lashy, ma anche dalle nostre partite, anche dalle stesse carte, che come detto alcune possono parlarci, per ottenere carte bonus, dialoghi bonus e elementi sempre maggiori per portare avanti la storia.
Ad esempio, la combinazione della cassaforte la troviamo scorrendo le pagine del manuale di gioco, quindi molto bello come ci sia questo appunto che poi tu prendi e lo usi da un'altra parte. E tutti questi sblocchi che facciamo, carte nuove, ad esempio prenderemo il quadrifoglio che ci serve per cambiare le carte in una pescata. Quando possiamo scegliere tra tre carte, possiamo dire non mi piace nessuna, voglio fare un mulligan e prenderne altre tre. Sono come barare al gioco in un certo senso, perché pian piano prenderemo degli elementi che possono portare la sorte in nostro favore, farci vincere più facilmente. Ad esempio possiamo prendere i denti d'oro da un teschio che è lì presente e utilizzarli in gioco come moneta di scambio, anziché guadagnarli con il danno che facciamo, li guadagniamo in un'altra maniera. È molto bello come pian pianino stiamo barando al gioco, e anche come Lashy stesso bari al gioco ad un certo punto. Ad esempio, se siamo troppo veloci a sconfiggere uno dei suoi boss, e adesso arrivo a parlare dei boss, si incazzerà praticamente e mette un sacco di carte sulla plancia, rendendo impossibile la vittoria. Quindi almeno una partita la dobbiamo perdere, anche perché dal punto di vista di storia è molto molto interessante. Quelli che sono i boss cosa sono? Ogni mappa che abbiamo a disposizione ad un certo punto arriva ad un boss. Questi boss sono delle maschere che Lashy andrà a indossare e interpretare quel personaggio, ovvero il prospettore, un minatore che può trasformare le nostre carte in cumuli d'oro e quindi inutilizzabili, un pescatore che andrà a fregarci le carte con il suo amo, potrebbe fregarci appunto le carte, e il cacciatore, che è l'ultimo di questi tre mini boss, che ha delle creature che sono delle trappole che poi si trasformano nelle creature che vanno a catturare. Quindi anche qua ci frega le carte, ma soprattutto sono carte che diventano altre carte, quindi è difficile buttare giù tutti e tre questi boss. Molto interessante, perché ad esempio il cacciatore lo possiamo anche trovare non come boss ma come personaggio che può venderci delle pelli in cambio delle monete dei denti d'oro. Quindi vedete come si riutilizzino queste maschere e non siano dei veri e propri personaggi come ha detto Yuga, ma siano persone interpretate da questo Lashy che si diverte a fare i personaggi, a raccontare storie, a farti entrare nel mondo di Inscription.
Ma il mondo di Inscription non è tutto rose e fiori, perché come accennato da Ace, meno una partita la dobbiamo perdere. Arrivati a questo punto c'è un po' la svolta tenebrosa che ha questo gioco. Infatti dopo aver perso ci sarà un flash, perché Lashy allungherà le sue grandi mani verso di noi avremo un blackout, per poi risvegliarci in una delle stanze della catapecchia di legno del nostro avversario. Non potremmo uscire, saremmo bloccati. Ci sarà Lashy dall'altra parte della porta, sempre coperto dall'oscurità, con questi due occhi che ci fissano prima di finire la partita, come adesso vi dirò. Ci sarà un altro aiuto che ci serve per la run successiva, perché cominciano a essere adesso delle run, ovvero potremo prendere alcune delle carte, scegliere tra alcune delle carte che avevamo nel deck, sacrificare una delle loro potenzialità per creare una carta unica. Quindi potremmo scegliere l'abilità di una carta, la potenza di un'altra, il costo di un'altra ancora, e potremmo anche dargli un nome. E questo si va a rifare un po' a quello che succede con la carta dell'ermellino. È una carta totalmente nuova che noi stessi creiamo, e dulcis in fundo l'immagine che andrà a ricoprire la carta che abbiamo appena creato non è altro che una foto fatta a noi stessi, perché l'ultima cosa che vediamo prima di resettare il gioco è l'esci con una macchina fotografica con un flash molto potente che come ultima cosa ci scatterà questa foto, lo schermo diventerà bianco e riprenderemo la partita. È una cosa molto terrificante se ci pensiamo un po' alla Blair Witch Project, perché noi non abbiamo il potere, non abbiamo la possibilità di fare nulla, siamo in balia di questi eventi, e ogni volta successiva che perderemo la partita saremo costretti a rivivere sempre lo stesso momento, come se non potessimo effettivamente uscire mai da questo gioco. Però la meccanica dell'avere sempre una carta nuova, più potente e a forza di perdere, ci dà la possibilità alla fine, assieme anche alle carte poi che vengono comunque raccolte nella mappa che ci porta sempre più avanti, potremmo poi arrivare effettivamente alla sfida finale proprio contro il nostro avversario, che avrà più sezioni perché userà di nuovo le maschere dei boss e sarà anche un po' da psicopatici, se vogliamo dire, perché lui ogni volta che mette una maschera di uno dei mini boss ne prende anche le fattezze, il manierismo, cambia proprio personalità, a sottolinearne un po' l'instabilità, per arrivare alla fine a batterlo con però un'ultima fase, è proprio il caso di dirlo, perché prima di perdere si rende conto che è arrivato alla fine perché lui non vuole perdere, si girerà verso questa luna e guarda alle spalle e tirerà fuori una carta unica che riempirà la sua plancia di gioco, che è proprio la luna. Fatto anche questo, battuto anche questo avversario, lui si complimenterà con noi dandoci una torta. Quindi per quanto ci riguarda ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito la run, ma forse il primo grande twist di questo gioco l'abbiamo proprio in questo momento.
Alcuni elementi li abbiamo sentiti all'inizio del gioco, cioè ogni tanto sentiremo una voce che ha dei sottotitoli che sono scritti in maniera completamente diversa, ed è una voce maschile che è eccitata perché appunto sta vincendo al gioco. Quando batteremo l'esci dirà sì, ce l'ho fatta finalmente, e in quel momento cade la telecamera. Scopriamo infatti che non stiamo giocando il gioco, ma stiamo guardando qualcuno che sta riprendendo il gioco mentre lo sta giocando. E qua è un elemento meta molto difficile da comprendere, però dovrei averlo spiegato abbastanza bene. Cosa succede? A questo punto potremmo guardare dei video, perché effettivamente noi siamo dentro la telecamera, possiamo guardare questi video e scoprire chi è il giocatore che stiamo andando a interpretare, ovvero Luke Carter, conosciuto come il giocatore fortunato, Lucky Carter, che appunto è il suo nome con un paio di lettere modificate. È un appassionato collezionista di giochi di carte con un canale YouTube in cui pubblica dei video in cui fa spacchettamenti, mostra delle carte rare, eccetera eccetera. Questo elemento è completamente fuori dal gioco, ma è sempre bello da vedere, perché è veramente una cosa che non ti aspetti. Mi ha ricordato molto ovviamente Her Story come found footage e elementi da guardare. Guardati tutti questi video e scoperto un po' chi è questo personaggio, non potremo far altro che tornare indietro e vedere quello che succede dopo, cioè quando abbiamo vinto la partita ritorniamo in gioco e siamo sempre nella capanna di Lashy, questa volta con un piccolo twist, ovvero la macchina fotografica è a nostra portata di mano, perché abbiamo battuto Lashy, quindi non dovrà farci la fotografia e ucciderci per far ripartire il gioco. Quello che possiamo fare è fregargli la macchina fotografica e fargli una foto. Il problema è che quando lo facciamo la prima volta non abbiamo nessun rullino, e quindi lui ci frega e ci fa ricominciare un'altra volta la partita.
Questo fa ricominciare il loop del gioco che abbiamo svolto finora, ma con elementi nuovi. Infatti, trovando altri personaggi come la cimice e il lupo rachitico, che sono personaggi con cui abbiamo la possibilità di parlare attraverso le carte, attraverso quello che riusciamo ad interagire per rubare il rullino, e ritrovandoci nella situazione in cui possiamo fare la foto, effettivamente fare la foto al nostro avversario. Facendo questo, in un certo senso resettiamo completamente tutto il gioco, con la sorpresa del nostro avversario che fino a questo momento era abituato a giocare continuamente in un loop infinito. In questo caso rompiamo questo loop e a suggellare questa vittoria sbloccheremo il tasto che sarà adesso disponibile per la nuova partita, perché come detto all'inizio non era disponibile, noi potevamo solo continuare una partita già in corso. Partiamo finiamo con la nuova partita passando all'atto 2. L'atto 2 è un altro twist in sé, perché stravolge completamente non solo il gameplay, che forse è la cosa che viene stravolta di meno, ma proprio il gioco stesso.
Sì, perché il gioco inizia come era inteso praticamente. È un gioco bidimensionale in pixel art che lo stesso Luke appunto sta continuando a giocare, e parla di un'introduzione raccontandoci la leggenda dei quattro scribi. Cioè, una volta sul pianeta non c'erano carte. Ad un certo punto arrivano quattro scribi, ognuno che è capace di costruire le carte in una maniera diversa. Grimora, la scriba della morte, è quella che può scrivere con la sua penna gli epitaffi e creare appunto le carte che c'entrano con la morte. Poi abbiamo Lashy, e quindi effettivamente è un personaggio anche di questa versione del gioco, con la sua macchina fotografica fotografa le bestie e le trasforma in carte. Poi abbiamo PO3, o Po come viene chiamato se lo leggiamo in lit speak, che è un robot che ha uno scanner per copiare la CPU dei robot e crearne carte apposite. E infine Magnificus, che è un mago di cui non vediamo ancora il volto, che ha il suo pennello con cui può dipingere i suoi pupilli e creare le carte magiche.
La leggenda narra che arriverà uno sfidante, che poi effettivamente arriva perché siamo noi il giocatore, quindi che diventa questo personaggio leggendario, che inizialmente deve scegliere uno dei deck tematici per questi quattro scribi, perché l'obiettivo è quello di sostituirsi a uno di loro. E dal punto di vista del gameplay cambia totalmente, perché non siamo più limitati a una stanza singola, ma ricorda un po' i giochi dei Pokémon, dove abbiamo una mappa overworld, come sia giochi di Pokémon ma anche giochi di Super Mario World ad esempio, dove poterci spostare, interagire con i vari personaggi e appunto anche sfidarli al classico gioco a cui abbiamo giocato fino adesso, rivisto con la grafica in 2D. Questa è la parte forse dove si prendono più informazioni, perché il poter interagire non solo con Lashy, che era l'unico con cui potevamo parlare oltre alle varie carte e vari personaggi iniziali, qui ci sono molte più persone e personaggi che ritornano, perché c'è lo stesso Lashy con i tre boss che saranno interagibili, e in un certo senso, come poi effettivamente succede anche nei giochi di Pokémon, dobbiamo andare a battere i vari capi palestra con i loro mini boss. Una cosa molto importante che capiamo in questa fase inizialmente è che in realtà quello che abbiamo fatto noi facendo la fotografia a Lashy nell'atto 1, quindi di per sé resettando il gioco, in realtà non è un reset, perché scopriamo che Po o PO3 in realtà non è altri che l'ermellino, la carta dell'ermellino che ci parlava era lo stesso Po intrappolato in quella carta. Quindi scopriamo che qualcosa effettivamente è successo, non siamo tornati ad alcun punto di partenza, ma stiamo continuando la nostra esperienza. Il tempo di gioco ovviamente è resettato perché stiamo giocando l'inscription originale, ma da un punto di vista di storia al di fuori del gioco, ma come giocatore esterno, sta effettivamente andando avanti con i personaggi che si portano dietro le loro memorie.
Dal punto di vista meta le cose si complicano ancora di più, perché stiamo parlando di un gioco, di un videogioco in cui i personaggi sono senzienti, sanno che cosa è successo prima. In sostanza l'atto 1 era un momento in cui Lashy è riuscito ad avere il potere sugli altri e intrappolarli nelle carte, probabilmente gli ha scattato una fotografia e ha intrappolato appunto l'ermellino che è PO3, ma non solo, perché gli altri due personaggi che ci parlavano, ovvero la cimice e Grimora, e Magnificus era il lupo rachitico. Lupo rachitico che tra l'altro non ha un occhio, che è un elemento importante che andiamo a utilizzare proprio nell'atto 1, e capiamo che è il suo occhio ad un certo punto, perché è l'unico che può vedere un determinato tipo di colore. Quindi vedete come le cose si complichino, e un elemento molto interessante che c'è proprio nella fase 2 di questo gioco è che esplorando possiamo anche trovare un sacco di stanze segrete. Stanze segrete come quella dove c'è l'intagliatrice, personaggio che abbiamo già conosciuto nell'atto 1, che rompe letteralmente la quarta parete dicendo: sì, io sono qua per parlare con te, per dirti che ci sono i dati vecchi, questa parola che scopriremo essere molto molto importante, però mi chiedo perché mi abbiano messo qua i creatori di questo videogioco. Quindi sa di essere un elemento di un videogioco molto molto bello, e parla di questi dati vecchi, è un elemento che ritroveremo per tutto quanto il gioco, ovvero una specie di cartella oscura che sta proprio nel dischetto di questo gioco.
Dischetto che avremo visto dai video che riprendono la vita di Luke. Infatti durante uno di questi spacchettamenti troverà una carta particolare con delle coordinate scritte. Lui si filmerà mentre va all'avventura a queste coordinate per trovare questo dischetto sotterrato nella boscaglia, ed è quindi il dischetto che effettivamente all'inizio era il rumore che citavo all'inizio, ovvero il rumore di un dischetto che carica all'interno del computer. L'ho trovato molto azzeccata. Questa seconda parte, come dicevo, dà un sacco di informazioni e pian piano scopriamo anche l'effettiva storia. Cominciamo a capire anche le varie motivazioni dei vari personaggi per scoprire forse quello che è il vero e proprio cattivo, che non è in realtà il personaggio con cui combattevamo, tra virgolette, nell'atto 1, bensì Pio Treppo, il robot che ha qualche macchinazione particolare, è al momento oscura, e grazie ai vari personaggi e anche agli stessi scribi, indipendentemente da quello che avremo scelto all'inizio per utilizzare il deck per sostituirlo, sarà sempre lui che alla fine combatteremo e che ci esporrà in un certo senso l'inizio del suo piano per una fantomatica conquista del mondo, anche se non sembra essere questo il caso, intervallati ad altri video di Luke che, man mano che gioca questo gioco, fa anche una ricerca che tipo di gioco è, perché lui non l'ha mai sentito, però nei dati di gioco trova chi l'ha fatto, manda una mail a questa Game Funa, che è la creatrice, la sviluppatrice di questo gioco, viene minacciato dagli stessi sviluppatori che gli dicono di ritornargli assolutamente il dischetto e di non far trappelare niente per la proprietà intellettuale, e addirittura arrivano a mandargli una loro rappresentante a casa che gli chiede il dischetto. Lui invece fa finta di niente perché sente che c'è qualcosa che non va, ha dei forti sospetti e quindi manda via questa donna e comincia a essere molto preoccupato non solo dalla situazione fuori dal gioco ma anche dal gioco stesso, perché Inscription lo sta plagiando, lo sta cambiando. C'è un video dove lui comincia a andare anche un po' fuori di testa, ride con questa bilancia con i dadi messi sopra che lui aveva in casa. Comincia a essere davvero difficile capire il limite tra mondo reale e videogioco con questa persona che si sta debilitando sempre di più, ed è effettivamente molto preoccupato da quello che succede non solo nella vita reale ma anche nel gioco. Addirittura c'è uno degli ultimi video in cui lui smette una sua registrazione perché veramente comincia a essere veramente molto preoccupato.
Senza andare nello specifico troppo dell'atto 2, vi cito due elementi che fanno parte, uno di metà storia e uno del finale di questo atto 2. Girando, ad un certo punto troveremo il pescatore e parlando con lui dirà che lui è bravo a pescare il pesce e ha pescato un pezzo di dati vecchi. Questo è una cosa che è successo in passato. È un elemento molto importante che ci serve per capire cosa succede poi nella fase finale di questo atto. Perché quando andremo a visitare Pio 3, il dragatore, il suo personaggio che sa pescare, pescherà effettivamente un pezzo di robot glitchato, che vedremo proprio che mostra sprite del gioco abbastanza casualmente. Questo sarà un elemento fondamentale perché lui trasformerà questo elemento glitchato in una carta che andrà a giocare nel combattimento boss finale che avremo nella zona dove ci sono le quattro statue dei quattro scribi. Perché appunto, indipendentemente da chi scegliamo di andare a sostituire, arriverà per forza Po per attuare il suo piano proprio perché ha questa carta speciale. Quando la giocherà contro di noi è una carta glitchata letteralmente che si muove dappertutto. Nel momento in cui interagisce con qualsiasi cosa, bloccherà il gioco e partirà una sequenza quasi di autodistruzione del gioco, comunque di modifica. Ci saranno scritte a schermo che dicono resettare, salvataggio in corso e cose del genere, con una percentuale e un rumore sempre più alto, fino ad arrivare di nuovo al buio e all'inizio di quello che sarà il vero e proprio atto 3. Ci ritroveremo di nuovo in un ambiente 3D, questa volta con Pio 3 dall'altra parte del tavolo. È in sostanza un remake dell'atto 1 ma in versione tecnologica. Qui si vede anche come Pio 3 non abbia tanta creatività, è comunque una macchina, e si vede la differenza che c'è nel creare questo gioco, perché a differenza del gioco tattile che abbiamo vissuto nella prima fase, dove avevamo i denti, potevamo prendere la pedina e spostarla, gli oggetti che andiamo a utilizzare sono oggetti reali, possiamo usare un coltello per cavarci un occhio ad esempio, per sacrificare qualcosa di noi e fare più punti, ma non solo, appunto tutte le cose con cui interagiamo sono tattili, sono fisiche, anche se all'interno di un videogioco. Qui è tutto digitale, ci viene presentata la stessa identica mappa della versione 2 di questo gioco, il gioco continua a essere con le carte fisiche che questa volta assomigliano proprio a dei dischetti con un display sopra che mostra i dati della carta, e potremo andare a giocarle con delle meccaniche che appunto sono a livello tecnologico, quindi avremo l'energia e tutto quello che ne consegue. In questo caso la cosa diversa è che la mappa è uguale, ma lo stesso Po ci dirà che lo scopo di questo gioco è raggiungere la grande trascendenza, che è un'azione che farà lui quando avremo sconfitto tutti e quattro i boss, che sono interpretazioni di quelli che sono gli scribi stessi. È una cosa molto interessante perché lui vuole che vinciamo e quindi ci sono tutta una serie di elementi che sono quasi una critica ai videogiochi moderni, cioè i checkpoint, il fast travel, cose che non avevamo fino adesso e che qua vengono inserite per fare in modo che il sacrificio che noi facciamo se perdiamo la partita non è che ricominciamo tutta la run, ma semplicemente torniamo indietro di qualche schermata. È tutto più facile, ecco.
Inoltre in questa fase gli stessi scribi sono cambiati radicalmente e cambia molto anche la tipologia di abilità che hanno. Vengono introdotte un po' come un altro cliché dei film, soprattutto anni 80-90, ma che rimangono comunque nella sceneggiatura base di molti film di suspense, è che noi, il fatto che Po voglia che noi vinciamo, non stiamo facendo altro che portare avanti il suo progetto della grande trascendenza. Gli altri scribi si sono trasformati in file veri e propri, ad esempio Lashy è diventato fotografo.zip e quando lo combattiamo ha una meccanica dello screenshot e quindi viene fatta la foto dello schermo della plancia di gioco, pure Grimora è diventata archivista.zip che con altri elementi meta ha accesso ai file del PC sul quale sta girando Inscription e il danno che fa è in base al peso di quei file. Magnificus, che invece è diventato disegnatore.zip, in cui si può andare a modificare il codice di gioco scrivendo regole ad hoc, e arrivando infine allo stesso Po, che diventa invece Golly, che chiede per giocare l'accesso a internet. E un altro elemento meta, ma in un certo senso anche inquietante, è che alcune delle carte che crea si rifanno alla libreria Amici di Steam del giocatore, quindi ci ritroviamo carte che conosciamo, per dire. È una cosa molto fuori dagli schemi, ovviamente, che rompe la quarta parete, ma a suo modo molto inquietante. Mi ha ricordato un po' il racconto e anche il film del Tagliaerbe di Stephen King.
Sì, soprattutto il combattimento contro l'archivista a me personalmente ha dato molta impressione, perché ti chiede l'accesso ai file del PC e tu puoi dire sì oppure sì, perché quando tu vai a cliccare la scritta no, in realtà diventa sì a sua volta, e vedere i propri file è molto molto intenso, diciamo, all'interno del gioco, anche perché ti viene detto che quando riesci a creare una carta con un file vecchio, e più vecchio è meglio è, ad un certo punto se la perdi lui ti dice te la posso cancellare, che è una cosa molto intensa, ma al tempo stesso non viene fatto effettivamente, perché sennò sarebbe un malware questo gioco, quindi almeno diciamo che c'è un easter egg di cui non vi svelo i dettagli, ma è molto molto bello. Questi combattimenti sono piccoli accessi in più che giocano appunto con la versione meta, e quando andremo a finire questi combattimenti la memory card con cui stiamo riprendendo la partita sarà piena e quindi dovremo ritornare ad un set di video di Luke. Potremo guardare come Luke il prossimo passo sia chiamare la persona che gli ha venduto le carte, perché se vi ricordate il tutto parte dalle coordinate scritte all'interno di una carta. Scopriremo che questa persona che ci ha venduto le carte è la mamma di una ragazza che le collezionava. Questa ragazza si chiama Casey, e quando ho visto e ho letto il nome Casey mi è subito venuto in mente questa carta, l'ho già vista, perché effettivamente nell'atto 1 le varie carte con cui combattiamo, che sono quelle create da Lashy dai giocatori precedenti, era una di quelle carte, quindi lei è dentro il gioco in qualche maniera. E anche nell'atto 2 uno dei ghoul che sono presenti da Grimora si chiama Casey Hobbs, è proprio lei, una delle persone che sta dietro e che è quella che era la proprietaria di queste carte, quindi una persona molto molto importante. A questo punto scopriamo, o meglio lo scopre Luke facendo una ricerca su internet, e noi guardiamo quello che sta facendo, e lei era un impiegato di Gamefuna e quindi in sostanza è una di quelle che ha creato il gioco. A quel punto l'ultimo video è forse il più inquietante: arriva gente in casa di Luke, è piena notte, il nostro Luke ha solo la luce della telecamera e dice vado a prendere il telefono di là, però dice se qualcuno mi uccide questa è l'ultima testimonianza che qualcosa sta succedendo. Andando nella stanza vicina e con una serie di glitch, tanti di questi video non li possiamo vedere perché sono glitchati da qualcosa, troveremo una nota lasciata da chi è entrato in casa con una serie di scritte. Queste scritte saranno fondamentali, ma non per il gioco in sé, ma quello che succede post al gioco. Questa nota farà impazzire lo stesso Luke, infatti negli ultimi filmati vedremo come lui sta cercando di simulare il gioco, avrà una bilancia proprio come quella di Lashy e giocherà con dei dadi che rappresentano appunto i denti e si metterà a ridere in maniera maniacale. È una cosa che veramente mi ha colpito quel filmato specifico, e si vede come lui pian pianino Pino, da ragazzo bello e sorridente e molto carismatico, stia cominciando a diventare qualcuno di veramente disturbato da questa faccenda.
Riprendendo però la lucidità, si ributta dentro Inscription per finire quello che ha iniziato. Per sconfiggere Po succede questo: siccome Po gli chiede di guardare le telecamere perché sia la via sgombra, scopriamo che in realtà gli altri tre scribi non sono stati sconfitti, non sono stati eliminati, quindi riusciamo a arrivare da loro quella che si dimostra essere un complotto, una congiura degli altri tre per fermare questo progetto della grande trascendenza che Po anela particolarmente. Loro ci dicono di giocare con lui in modo che lui si distragga, non vada a guardare le telecamere perché è così vicino a raggiungere il suo obiettivo che non farà caso al loro attacco a sorpresa, per poi appunto deporlo. E allora noi iniziamo quella che è l'ultima sfida faccia a faccia un po', che ci rivela che tutto quello che abbiamo fatto, come dicevo prima, non ha fatto altro che aiutare il suo piano, perché l'accesso ai file, l'ingresso su internet, dice che non è altro che il suo piano, la grande trascendenza, vuole portare fuori il gioco dal dischetto nella quale è contenuto e quindi espanderlo in tutto il mondo. È un altro riferimento, come dicevo, al tagliaerbe, dove lui si espande in tutto il mondo, che farà suonare tutti i telefoni. Anche in questo caso il piano di Po sembra arrivare a compimento, solo che in un attimo di distrazione che siamo riusciti a creare alla fine della partita, un Lashy, che come suo solito appare dall'oscurità, prende Po alle spalle, letteralmente gli stacca, le disconnette lo schermo che gli fa da testa, finendo la sua esistenza. Tutto sembra completato, il piano non è stato mandato avanti, si riesce a bloccare questa cosa, solo che avviene un altro colpo di scena. Siamo di nuovo a cospetto dei tre scriba e ci viene chiesto di riutilizzare di nuovo il new game, la partita nuova, per resettare e ricominciare tutto questo. Però Grimora, col suo spirito nichilista che è tipico del suo personaggio, con un colpo di scena invece prende le redini del programma e lancia il programma di cancellazione del programma automatico, condannando il gioco. Questa parte qui è molto particolare perché sono delle sfide con i tre scribi in un mondo che però si sta cancellando. Vediamo questa barra di completamento della cancellazione che via via aumenta con il tempo di gioco, e man mano che giochiamo vediamo degli elementi grafici dello sfondo dello schermo che via via sparisce. Non riusciremo a finire nessuna delle tre partite perché appunto spariranno letteralmente le carte, la bilancia, rimarremo noi a che fare solo con i vari scribi che, dopo averci salutato offrendoci una stretta di mano, spariranno tutti e tre. È molto toccante a suo modo questa cosa, perché abbiamo imparato a conoscerli e in questo momento li stiamo salutando forse per l'ultima volta. Quello che mi ha colpito un po' di più è Magnificus, perché a parte la citazione a Yu-Gi-Oh, perché per giocare, siccome sta scomparendo tutto, lui crea attorno al nostro braccio la plancia di gioco tipica del cartone di Yu-Gi-Oh, quindi è proprio una citazione diretta, e lui è l'unico che si aggrappa, lui non vuole che tutto questo sparisca, è quello che fa più forza di tutti fino all'ultimo, perché lui non vuole proprio essere cancellato. Però alla fine tutto quanto sparisce e rimaniamo da soli, perché possiamo comunque girare in un mondo vuoto, ma è rimasto in realtà solo un personaggio per un ultimo twist.
L'ultimo personaggio è proprio l'intagliatrice, quella che si chiedeva la sua funzione all'interno del gioco, un personaggio che ci metterà in guardia perché Grimora aveva fatto la cosa giusta. Lei, cancellando il gioco, voleva cancellare anche la cartella dei vecchi dati, questa cartella che ritorna, e l'intagliatrice ci mette in guardia: non aprire quella cartella. Ma noi la apriamo lo stesso perché è l'unica cosa che possiamo fare, altrimenti il gioco non finirà mai. Aprendo la cartella dei vecchi dati salteranno fuori una serie di immagini molto velocemente. Qua c'è una sequenza forse la più paurosa del gioco, perché c'è una sequenza a scalare in cui vediamo velocemente delle foto, dei passaporti, dei documenti nascosti, un sacco di scritte redacted appunto di censura, che poi pian piano si trasformeranno in statiche, quindi una specie di glitch anche lì, e vedremo il tutto muterà in un filmato in cui lo stesso Luke ha finalmente estratto il dischetto e lo sta cercando di distruggere a mano martellate. Molto molto intensa la situazione, però si vede come si sia raggiunto il picco, diciamo, della malignità di questi dati che sono venuti fuori, per poi appunto passare di nuovo a una schermata nera e ad un ultimo filmato.
Quest'ultimo filmato dove Luke cerca di portare al mondo tutto questo, quello che c'è, l'esperienza che ha avuto, ma non fa in tempo a esporre tutto questo, quello che ha appena vissuto, perché viene fermato da qualcuno alla porta d'ingresso. Lui, con sempre la videocamera accesa, va a vedere chi è con una certa noncuranza, quindi abbassa in un certo senso le difese, però è comprensibile perché lui è arrivato a un punto di stress totale, è andato in confusione, è mezzo impazzito, quindi va alla porta, apre la porta e si ritrova la signora, l'incaricata della Game Funa, che aveva provato a farsi dare il dischetto. Lui non fa in tempo a dire neanche mezza parola che questa donna lo colpisce mortalmente con una pistola, e vediamo solo il primo piano di Luke che cade a terra con del sangue che comincia a riempire il pavimento. Questo sta a significare che il nostro amico, il nostro protagonista, non ce l'ha fatta, e che quindi da Game Funa riuscirà a rimettere le mani su questo dischetto che aveva provato a distruggere fino a poco prima con un martello, in modo da recuperare questi vecchi dati, queste informazioni tanto care alla Game Funa, che ancora sappiamo solo che sono molto pericolose con la scena finale.
Abbiamo messo una canzone in mezzo per dirvi: questa è la parte 4, quindi qua c'è la parte ancora più spoilerosa. In fondo un ARG, vi parlavo di questo, e della Casey Mod, che è un update che ha subito il gioco a marzo del 2022. Partendo dall'ARG, è un gioco appunto che è saltato fuori partendo da quelle che sono le coordinate GPS, le coordinate che Luke aveva trovato e in cui ha trovato il dischetto di Inscription scavando un po', sono coordinate reali, quindi le persone sono andate realmente lì e scavando hanno trovato un dischetto con dentro alcuni dati, un dischetto che conteneva parti di un indizio. Questa cosa è interessante perché la gente poi ha cominciato a rigiocare il gioco cercando tutti quanti indizi collaterali, indizi che avessero a che fare con entrare dentro il gioco e uscire dal gioco. Il tutto si basa su un file da decodificare, girando tra i file nel gioco, perché quando noi vediamo la schermata di caricamento possiamo premere Ctrl C e poi inserire un comando DOS, come regolarmente si fa, troveremo un file da decodificare, un file che appunto ha tutta una serie di scritte che non riusciamo a capire. Per decodificarlo avremo bisogno di tre cifrari diversi, ciascuno dei quali è composto da tre enigmi e a volte ancora di più, nel senso che sono un enigma è diviso a sua volta in due, che faranno diverse cose. Ad esempio, uno c'entra con i Mycology, che è un tipo di studioso che c'è all'interno del gioco, un personaggio che forse è collegato con un altro dei giochi di Daniel Mullins, di X. Potremmo usare il Signore delle Ossa, che è quello che un altro dei personaggi che ritroviamo, che è rappresentato da uno scheletro con le corna, tipico di un demone. A volte dovremmo modificare i file del gioco per poter fare in modo che ci venga data la soluzione, a volte dovremmo crashare apposta il gioco, a volte dovremmo andare addirittura a prendere la demo originale del gioco e trovare un indizio lì. Quindi vedete come ci sia tantissimo di gioco e tantissimo per poter poi arrivare alla grande conversazione finale che dà tante caratteristiche. In sostanza, facendo veramente un sunto il più stretto possibile, il tutto ruota intorno al codice Carnoffel. Questo codice è una serie di dati che stavano nel taschino addirittura di Hitler. Questi dati, che appunto attiverebbero una fantomatica arma di distruzione di massa, sono finiti nelle mani di una spia statunitense che viveva in Russia, e per fare in modo che questi dati andassero di nuovo negli Stati Uniti si è servito di una compagnia polacca che produce dischetti per salvare questi dati in un dischetto e inviarli in America. Questo è tutto il giro che ha fatto questo dischetto con i vecchi dati, che appunto è questo codice Karnofel che sta all'interno di uno di questi dischetti, perché sennò se avessero spedito un dischetto solo sarebbe stato sgamato subito, invece hanno spedito pacchi e pacchi. Questi dischetti sono arrivati a GameFuna, che ci ha costruito un gioco sopra, quindi una sola copia di questo dischetto è quella che contiene i vecchi dati. Questo è appunto il giro che ha fatto per capire che questo vecchio dato è una cartella malefica in qualche maniera, ed è una cartella che agisce sul gioco stesso, dà i poteri di controllare il gioco, di come ha fatto appunto Leshy nell'atto 1 o come ha fatto Po nell'atto 3. Questo conclude, diciamo, l'ARG appunto che c'è stato. In realtà poi l'ARG continua ancora un pochino fino ad arrivare alla soluzione finale, che sarà un link a un video che mostra quello che succede dopo la morte di Luke. Cosa succede? Qualcuno, probabilmente la ragazza che scopriamo chiamarsi Amanda, che andrà al PC e finirà l'upload, la grande trascendenza. Quindi il gioco viene caricato su Steam e diventa disponibile, chiudendo un po' il cerchio di tutto quanto il gioco. Ovviamente nell'ultimo indizio c'è anche un grande thank you for playing, quindi Daniel Mullins, insomma, ci ha messo l'anima per arrivare a questa conclusione. L'altra grande aggiunta di cui vi parlavo è invece la Casey Mod, un'aggiunta successiva, la parte roguelite vera e propria in cui possiamo giocare all'infinito la fase 1, quindi l'atto 1 contro Leshy. Questo è molto bello dal punto di vista gameplay, perché rende il gioco potenzialmente infinito, e dall'altra parte più sfide facciamo, più handicap ci mettiamo in una sfida, più abbiamo la possibilità di sbloccare 12 log, che sono i log della stessa Casey che ha scritto all'interno del gioco. Grazie a questo scopriamo che Casey appunto lavorava al gioco e vede dentro il gioco, mentre sta lavorando e sta testando quello che è il dischetto corrotto, il pescatore si alza e ha pescato il famoso pezzo di old data che trasformerà il gioco. Quindi questo è il prompt che spinge poi Casey, dopo una serie di turbolente vicende, a seppellire il gioco, che poi un giorno verrà ritrovato dallo stesso Luke.
Che dire, un gioco pregno di contenuti sia in game ma anche, come detto, metagame. È davvero un'esperienza molto appassionante e dai molti risvolti, e che fa notare un'intensa cura nello sviluppo non solo del gioco in sé ma proprio dall'idea di partenza, pensando che ci sono, come descritto da Ace, anche indizi nelle demo uscite inizialmente. Idea quasi contorta, ma che man mano che si gioca comincia ad avere un senso, e che ho trovato rispetto ad altri giochi che tante volte si aggrovigliano con pezzi di lore che alla fine sono obbligati a fare delle scelte all'interno del gioco per far sembrare plausibile quello che hanno detto all'inizio. Quindi è molto difficile gestire una quantità di dati, di storia, di personaggi in questa maniera, non solamente raccontando tramite un media singolo come il film o il libro, ma con un media interattivo come quello del videogioco, che come in questo caso sposa benissimo l'idea del metagame con questi video di Luke. Io ho deciso di dare 8 camicie su 10, come quelle che ho sudato per portare a compimento questo gioco, perché inizialmente mi ero lasciato condizionare dall'ambientazione un po' tenebrosa, un po' tetra, un po' horror, che vi abbiamo descritto all'inizio, molto cupa, con questi occhi che ci squadrano dall'inizio alla fine. Poi però pian piano che è affiorato il gameplay e gli elementi di storia con questo mistero, soprattutto dopo il twist iniziale che effettivamente stiamo giocando nel mondo reale, vediamo quello che fa una persona vera, ha cominciato a essere più misterioso, più di intrigo, più di spionaggio con queste cose vere, un po' creepypasta, un po' queste leggende particolari. Ed è stato interessante seguire tutto lo svolgimento della storia, e questo mi ha invogliato parecchio a continuare a giocare, nonostante il sistema di run da roguelite possa a volte spezzare un po' questo ritmo. In questo caso è stato implementato in maniera fantastica, perché ogni run è differente, ma ogni run è propedeutica al gioco. Noi scopriamo sempre più cose che non sono solamente collezionabili, che sbloccano oggetti, obiettivi, ci mandano proprio avanti con la storia, ed è una cosa che non avevo trovato fatta così bene in in altri giochi. Nonostante l'ambientazione, come detto, mi abbia un po' distolto dalla concentrazione, perché sono molto impressionabile, come ben sapete, ho però superato lo scalino iniziale. Consiglio vivamente, per quelli che hanno sentito l'episodio e non hanno ascoltato i nostri avvisi, di andarselo a giocare prima degli spoiler. Riprendetelo in mano, perché è un gioco capace di tenervi incollati per tutte le ore della sua composizione. Davvero, davvero un gran bel gioco. Non gli do voti spaziali tipo 10, come ho dato ad esempio a Stanley Parable, che condivide la componente meta dello sfondamento della quarta parete, forse per appunto l'atmosfera tetra e il roguelite, però se dovessi dargli un voto solo per la storia gli darei 10. Con le meccaniche di gioco mi sono trovato un po' in difficoltà in alcuni frangenti con l'aumento della tensione, quindi gli ho dato un voto un po' più basso, ma capirete insomma da quello che vi ho detto. E tu invece, Ace, cosa ne pensi?
Io questo gioco l'ho adorato, gli voglio dare 9 su 10, un oggetto che hai proprio nel primo atto ed è l'elemento che vai a sacrificare tuo personale sin da subito, un elemento che c'era anche nella versione demo. Io ho giocato appunto alla versione demo inizialmente e ho detto questo gioco, nel video in cui ne parlo nel 2018, dico questo gioco merita di avere una release completa. Credo di aver detto anche che Devolver Digital ci metta le mani sopra, quindi un po' ho predetto il futuro, però sono molto contento di questo titolo che mi è piaciuto tantissimo. Io adoro i giochi che sono asciutti dal punto di vista della lore, cioè è una lore complessa, ma tutto ha un senso. Ci sono un sacco di indizi che vedi già nella prima fase di gioco e che ti serviranno magari tra 8 ore in game, quindi molto molto bello da quel punto di vista. La situazione è appunto molto pesante, poi molto leggera, con il fatto che Po ti aiuta tanto e dà molto anche di psicologia. Sono personaggi che, per quanto fanno parte di un videogioco, sono molto umani nelle loro scelte. Appunto Lashy è uno che vuole giocare e basta, Grimora è una che vuole uccidere tutto, vuole cancellare tutto perché non merita, è una di quelle che dice anche sì sì, prendi pure il mio posto perché tanto io non servo a niente, mentre Magnificus si vede come sia attaccato alla vita e voglia cercare l'immortalità in qualche senso, e poi appunto è poi quello che riesce a vincere in certo senso caricando il gioco online. Da tutti i punti di vista mi è piaciuto veramente tanto, adoro la pixel art della fase 2 perché sapete quanto io sia legato a quello stile grafico, ma anche nella versione 3D ha il suo senso, e anche il fatto che l'atto 3 sia un po' noioso rispetto agli altri due sottolinea come effettivamente i sacrifici devono esserci perché si alzi la posta in gioco, altrimenti diventa tutto molto semplice, molto senza un fine vero e proprio, il gioco perde un po' quella magia che aveva all'inizio, che è un po' una critica a quelli che sono i giochi moderni, e questo gioco cerca tanto di rompere la quarta parete e essere molto diverso da quello che è lo standard. Ha vinto un sacco di premi nel 2021, se li merita tutti. Spero che si continui a fare qualcosa, insomma, riguardo Inscription, non con un seguito ma più che altro con altre espansioni. Se magari la Casey mod viene ancora di più rivista e corretta in modo da dare ancora aspetti, potrebbe essere molto bello, ma già solo con la Casey mod la rigiocabilità è pressoché infinita. Non gli do 10 unicamente per la mia esperienza personale, perché io sono uno che analizza veramente al dettaglio le meccaniche di gioco e mi è capitato di perdermi alcune cose di storia perché vincevo veramente troppo velocemente, e quindi ad esempio il fatto di scattare la foto senza avere il rullino in realtà a me non è successo perché io avevo già preso il rullino preventivamente. Alcuni clue diciamo che li ho passati abbastanza velocemente, forse perché dopo anni e anni di settimana enigmistica sono abbastanza bravo in queste cose, però ci sono stati alcuni momenti in cui mi sono perso degli indizi che sarebbero stati fighi da ricevere perché avevo già risolto le enigma. Ad esempio le visioni di Magnificus, non ho avuto queste esperienze qua, e quindi da giocatore un po' più esperto forse anche rispetto alla media mi sono perso alcune cose che mi avrebbe fatto piacere rivedere, e ho dovuto riscoprirle in un secondo playthrough insieme ad una guida. Ci sono alcune guide molto ben fatte di questo gioco che non spoilerano le cose ma ti danno gli indizi per pian pianino costruirti una partita ideale per avere il 100% di tutto quello che succede all'interno del gioco, che è un elemento molto bello e speriamo insomma di avervi fatto venire voglia di giocarlo. E giusto prima di chiudere, visto che è spoiler anche effettivamente questo contributo, ascoltiamo comunque quello che ha da dirci Alessandro del Triangolo Nerdangolo.
Ciao a tutti, Inscription è sicuramente un gioco strano, forse il più strano a cui io abbia mai giocato. La meccanica delle carte mi piace tantissimo, gioco tantissimi giochi di questo genere, il gioco di carte di per sé è veramente implementato benissimo. Una cosa che è molto particolare è che cambia continuamente pelle, nel senso che all'interno del gioco ti troverai a fare tantissime cose, non solo il gioco di carte. Ci sono da risolvere degli indovinelli, diventa quasi un escape room in alcune occasioni, e cambia anche totalmente lo stile grafico. Quindi è un gioco che è, si può dire, camaleontico. Veramente, veramente bello, consigliato.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete parlare del gioco, come in questo caso che abbiamo appena parlato, veramente ricchissimo di contenuto, e per esprimere e condividere la vostra esperienza e parlarne con tanti appassionati di tutte le età, venite a parlarne con noi sul nostro gruppo Telegram andando su t.me/enciclopedia dei videogiochi.
Lì potete trovare tantissime persone, un gruppo di appassionati di tutte le età, di videogiochi di tutti i tipi. Ci segnaliamo anche videogiochi gratis e sconti e tanto altro, ma non si parla solo di videogiochi, si parla anche di altre cose nerd in generale, quindi è molto bello, un gruppo bello attivo e tante esperienze insomma da vivere, da condividere.
Noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Fa 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 f